Giulio in qualche modo mi ha anticipato, ma diciamo, parlando di giornalisti, di vittime, quando vado in giro è vero ricordare 8 giornalisti, ma io ne ricordo 9 di vittime di mafia, e fra questo c'è Giuseppe Francese. Non perché l'ho conosciuto ed ero suo amico, ma perché l'ho conosciuto per come ha cercato la verità facendo anche il giornalista. E ha fatto il giornalista pur non avendo una tessera da giornalista. Ma io la voglio ricordare come vittima, lo voglio ricordare come vittima di mafia perché la mafia uccide anche così, come ha ucciso Giuseppe, che ti logora dentro, ti logora per 25 anni, dentro ti ha svuotato dei valori, dei punti di riferimento familiari, sociali, particolari e delicati che nessun altro ci può dare, che la natura ci ha donato una sola volta e che poi la mano della mafia ci toglie così improvvisamente. Giuseppe Francese, per cercare la verità e fare scuotere i palazzi della giustizia, sì, per far scuotere i palazzi della giustizia ha fatto il giornalista, ha fatto il figlio di una vittima di mafia, ma ha fatto anche il figlio di un altro giornalista assassinato dai corleonesi. E ci è riuscito, dopo tanti anni, a sensibilizzare, perché purtroppo quello che per noi dovrebbe essere un dato di fatto, cioè che tutta la magistratura dovrebbe cercare la verità, dovrebbe cercare di scovare, di fare luce sui delitti, a volte magari qualche delitto lo lasciano stare. Ecco, Giuseppe, come raccontava Giulio, ha fatto tutto ciò. Guardate, è andato a cercare negli archivi della Procura, andate a cercare nei nostri archivi, nelle redazioni, tutti quanti abbiamo dato una mano su chi poteva contattare, quale carte poteva produrre, e poi le ha continuate a portare quotidianamente negli uffici della Procura della Repubblica, finché appunto i magistrati, e un magistrato in particolare, si è accorto che qualche cosa si poteva fare e che un processo per l'omicidio di Mario Francese si doveva aprire. E per questo lo voglio ricordare come una nona vittima della mafia, perché è proprio una vittima di mafia, di questa mafia che vuole colpire l'informazione e che non ti colpisce soltanto sparandoti, ma appunto con altri attrezzi che sono più dolorosi. Quello che vedevate prima, l'intervista a Mario Francese, quella in bianco e nero, non era un problema di pellicola perché non la vedevate bene, è un'intervista di 32 anni fa. E 32 anni fa andare in televisione e raccontare quello che per noi oggi è una cosa normale, di Riina, Bagarella, Ligio, le alleanze, per noi adesso le studiamo sui libri, ma 32 anni fa, forse molti di voi non erano nemmeno nati, era difficilissimo scriverlo, tantomeno raccontarlo in televisione, in una televisione di Palermo. Questo era Mario Francese. Secondo me quello spezzone, quell'immagine che avete visto poco fa vi dovrebbe dare il senso di un giornalista coraggioso che, diciamo, non andava su una riga ma andava a 360 gradi su una notizia e le raccontava appunto come, per quello che vedeva, che i suoi occhi riuscivano a registrare attorno a certi fatti. E lui quei fatti li ha raccontati benissimo. Vedete, quello che accomuna Mario Francese a Fava, a Spampinato, ad Affano, a Cosimo Cristina, il fatto che loro sui propri giornali e sulle proprie riviste non è che scrivevano che Rina è mafioso. E allora Rina, perché tu gli hai detto mafioso, si è arrabbiato? No, perché purtroppo dovete sapere, lo sapete bene, i mafiosi sul fatto di essere mafiosi ci vivono e ci campano allegramente, anzi se ne vantano. E non solo così fra di loro, ma se ne vantano proprio apertamente. Vogliono essere mafiosi. Il problema qual è? Il problema di questa gente è che quando un giornalista, un ficcanaso, uno sbirro come lo chiamano loro, ti va a raccontare, ti va a riportare le tue complicità, cioè gli affari, i soldi, il business che illegalmente stai portando avanti. Allora a quel punto ecco che le cose, è che il giocattolo si rompe. Quando tu racconti quello che c'è attorno alla mafia, quello che c'è attorno a Riina, a Bagarella, a Provenzano, quelli che sono i loro piccioli, quando tu gli tocchi i piccioli, allora ecco che lì si arrabbiano. Ed ecco che non solo si arrabbiano loro, ma si arrabbiano anche i loro complici, i quali dicono: ma attenzione, qua noi non vogliamo essere coinvolti, finiamo sui giornali, finiamo sputtanati. E loro questo, e loro di questo hanno paura, della loro immagine e dei loro interessi. E allora fino a poco tempo fa, come diceva Bianca prima, in un paese occidentale come l'Italia, qualcuno che aveva problemi con l'informazione uccideva direttamente il giornalista scomodo. E in Sicilia ne hanno uccisi 8 a colpi di pistola. Questo è quello che accade in linea generale all'informazione. Quando tu parli e racconti di quello che c'è dietro il mafioso, dietro Cosa Nostra, o quello che Cosa Nostra riesce a coprire. Vedete, oggi la mafia si è molto evoluta, è cambiata, e a farla cambiare è stato un signore che non ha nemmeno la seconda elementare. Questo non deve essere d'esempio per voi che studiate, perché Provenzano ha fatto l'università del crimine, quella non è una strada che dovete prendere, però lui con la seconda elementare è riuscito a comprendere che dopo averne ammazzata centinaia, averne sciolta altre centinaia nei fusti di acido, ha capito che facendo un patto con i colletti bianchi, perché li chiamiamo così, quelle persone che stanno sedute nei palazzi del potere a decidere, che non si sporcano le mani, ma che fanno i grandi traffici e che fanno grandi affari e fanno milioni di euro illegalmente con questa gente che invece si sporca le mani del sangue. Ecco, questo signore ha capito che il sangue che veniva sparso prima per le strade di Palermo per tanti anni, ha capito che quel sangue non portava più nessun contributo, nessun guadagno a Cosa Nostra. Dopo le stragi Provenzano capisce, anche perché c'è qualcuno che glielo fa capire, qualcuno anche dello Stato deviato comunque, che bisogna andare o bisogna scendere a patti. La mafia ti controlla il territorio, non accade o non ci saranno più altre stragi o altri delitti eccellenti, però tu mi fai lavorare tranquillamente, cioè fai lavorare le mie imprese, le imprese della mafia negli appalti milionari, ogni tanto io prendo anche un mio uomo di fiducia, io Provenzano, e lo porto in Parlamento, e questi uomini di fiducia faranno quello che io dico di fare, e in nome del popolo italiano fanno delle leggi, che poi se le andate a guardare, perché è tutto trasparente, bisogna soltanto avere la volontà di andarle a guardare le attività che fanno, e ti accorgi che poi quelle persone veramente rispettavano gli ordini di Provenzano, perché erano tutte leggi o proposte di legge fatte in favore del popolo della mafia o del popolo dei detenuti, della gente che sta in circolazione e vive in maniera civile e dignitosa nel rispetto della legalità, non c'era alcunché. Quando tu racconti però queste cose, disturbi qualcuno. E se disturbi qualcuno, questo qualcuno cerca in qualche modo di tapparti la bocca. È la qualità dell'informazione di cui parlavamo prima. Però a volte non si può tappare la bocca così, in maniera irruenta, non si può uccidere un altro giornalista. Forse oggi la reazione di cui parlava Giulio prima ci potrebbe essere. E allora che cosa si pensa? Si pensa a fare un'altra cosa. Si pensa a fare un disegno di legge, in cui per legge direttamente non puoi scrivere e non puoi raccontare le cose. Ed è quello che ci accade in questi giorni, dove un disegno di legge è stato presentato sotto forma di chiamata legge sulle intercettazioni, ma che di fatto si parla, devi guardare sotto, di bavaglio all'informazione. Perché secondo quel disegno di legge, se non verranno fatte altre modifiche o non ci saranno altre proposte, quel disegno di legge farà di fatto chiudere la cronaca. Cioè noi giornalisti non vi potremo più raccontare, ma non le intercettazioni, non vi potremo più raccontare nemmeno del vicino di casa arrestato e del perché è stato arrestato, o del sindaco che è finito in galera o sotto inchiesta, o del presidente della regione che in un'intercettazione parla con un mafioso e finisce con un avviso di garanzia, non vi potremo più informare di nulla, né delle banche che vi truffano, per cui si aprono delle indagini, non vi potremo più raccontare nulla di tutto ciò, né raccontare nemmeno di casi di pedofilia o di altri abusi sessuali che accadono nella vostra città, perché sarà vietato per legge, una legge che comunque contrasta con quell'articolo della Costituzione che invece dice appunto della libertà di informazione. Questo è quello che accade in questo momento in Italia, che purtroppo non avendo un contatto diretto, forse non toccandoci direttamente, sentite queste parole così a valanga e non riuscite a percepire il senso della mancanza di democrazia che potremmo subire da qui a breve. Come non mi viene difficile trasmettere il senso, il dolore delle vittime della mafia, il senso, il dolore dei familiari che hanno subito un torto dalla mafia adesso, e poi li vedono magari che usufruiscono di benefici o altro. In buona sostanza l'informazione oggi è veramente in pericolo. E non lo dico per me, perché magari, cioè, se no, oggi faccio questo lavoro di cronista di giudiziario, chiusa la giudiziaria mi faranno fare un altro settore, il lavoro per me è sempre assicurato, cioè mi occuperò di un altro settore. Il problema è che i cittadini non saranno più al corrente di quello che accadrà nel nostro paese. E anche in questo caso, come diceva Giulio prima, se prima 30 anni fa uccidevano i giornalisti e non c'era alcuna sollevazione popolare, adesso che l'informazione viene uccisa diversamente e viene fatto proprio un omicidio, io parlo più che ci abbiamo verso l'olocausto dell'informazione e la gente non la percepisce perché è una cosa nuova, non c'è nessuna sollevazione popolare. I metodi cambiano, l'effetto rimane sempre, o comunque si cerca di ottenere sempre lo stesso effetto. Se 30 anni fa, sparando a un giornalista perché faceva bene il proprio dovere, rispettando il patto con i lettori, non solo chiudevi quel computer, quella fonte inesauribile di notizie e di analisi dei fatti che accadevano, ma davi anche un segnale ad altri giornalisti. Oggi invece il delitto si cerca di tenerlo a bada, ma si ammazza l'informazione con i disegni di legge. Vorrei che in qualche modo questa cosa riuscisse ad entrare nelle vostre teste per cercare di analizzare il modo, il pericolo a cui andiamo incontro. Perché bisogna in qualche modo, anzi spesso, indignarci di quello che ci succede. Perché è pur vero che noi vi raccontiamo certi fatti che non sono necessariamente giudiziari, perché ci sono delle circostanze, delle notizie che non sono per forza penalmente rilevanti, per cui bisogna avviare un processo. ma sono moralmente rilevanti e per tutti quanti sono necessari in qualche modo conoscerli, perché se si tratta di una persona pubblica, di un pubblico amministratore che va a pranzo o a cena con il mafioso, con il colluso, che si incontra, se fa affari, se è in società con dei mafiosi e poi ricopre cariche istituzionali di un certo livello, è giusto che voi lo sappiate, è giusto che i giornalisti lo scrivano, ma è giusto che voi in qualche modo vi indignate. Perché se non c'è un'indignazione, se non c'è una sollevazione popolare, allora, cioè, non so, è come acqua che passa sotto i ponti, diciamo, il colluso rimane lì al suo posto, non viene processato perché non c'è magari quel reato, quella prova che può portare al processo, e la gente sa benissimo che lui tanto è il parente di o il socio di quell'altro mafioso, eccetera. Bisogna prendere coscienza, e concludo con una cosa molto banale, ma che comunque penso che serve a tutti noi, con l'impegno di ognuno di noi, anche piccolo, anche modesto, ma reale, pratico, nella vita di ogni giorno. Guardate, l'esempio è molto pratico, mi fa capire quello che accade. Anni fa, qui vicino al Borgo Vecchio, nella piazza del Borgo Vecchio, in pieno giorno venne assassinato un uomo. A parte il Borgo Vecchio, lo sapete tutti, è una zona che comunque ad alta densità di persone che hanno avuto problemi con la mafia. In quella piazza è stato assassinato un uomo in pieno giorno. Tutti i commercianti hanno visto, le persone che erano lì hanno guardato e hanno visto chi erano gli assassini, però hanno taciuto. Questa sorta di omertà li ha fatti restare in silenzio. Ora io mi spiego e mi chiedo, com'è possibile che vedendo questa sorta di omertà, di silenzio, di muro davanti a un fatto del genere, un fatto di sangue, un omicidio, voi giovani, che magari indossate la mattina la maglietta dell'antimafia, dell'educazione alla legalità, la sera preferite, la notte, bivaccare lì, in quegli stessi commercianti, davanti a quelle stesse attività, acquistando birre, acquistando le droghe che vengono vendute lì, acquistando prodotti da cui non vengono fatti nemmeno gli scontrini fiscali, io mi chiedo quale coerenza, quale sorta di dignità può avere una persona che fa o ha un comportamento del genere. Ecco, bisogna avere, a un certo punto bisogna scegliere, come aveva fatto Mario Francese, in quale campo stare, da quale parte bisogna schierarsi, della legalità o dell'illegalità. Perché, guardate, non è che la mattina si fa l'antimafia e la sera si fa la mafia, o si fa a braccetto con i mafiosi. O si fa l'antimafia o si fa la mafia. Io preferisco che voi facciate la legalità e gli antimafiosi. Grazie.